della Chiesa edificata in la solennità. Domenica prossima, vi avviso, ricordo che non c'è la Santa Messa né a Modena né a Ferrara, forse a Rimini, certamente a Milano, per chi desidera fare un lungo viaggio, perché vi sarà il pellegrinaggio, che ormai si svolge ogni anno, al mese di maggio, a Loreto. Quindi i fedeli dell'Istituto, un po' di tutta Italia, si riuniscono a Loreto, anzi per la messa a Castelfidardo, domenica prossima. Chi non potrà essere presente, cerchi di santificare la festa con la preghiera, ricordandosi che domenica è sempre il giorno del Signore. La domenica poi che seguirà, sarà la quinta domenica dopo Pasqua, allora la messa qui a Ferrara, all'ora consueta, quindi alle ore 17:30, perché la terza del mese sarà domenica prossima. Ricordo anche che dopo il pellegrinaggio di Loreto, il mese di giugno, vi sarà il pellegrinaggio organizzato a Riese Pio X, il paese di nascita di San Pio X, il centenario della morte. C'è in sacrestia un foglietto, un dépliant illustrativo per chi desidera partecipare. Ricordo anche di già adesso che il 28 giugno, non maggio, quindi giugno, vi saranno a Verrua Savoia le cresime. Quindi il mattino un postulante riceverà l'abito ecclesiastico come religioso del nostro istituto. Il pomeriggio, nel primo pomeriggio, vengono conferite le cresime. Quindi chi desidera, chi deve ancora ricevere il sacramento della cresima, veda di prenotarsi questa giornata e tenerla libera per poter ricevere il sacramento. Abbiamo appena ascoltato le letture della messa di oggi. L'epistola questa volta non è tratta dall'epistola di San Paolo, ma dall'epistola di San Pietro, e il passo del Vangelo è una parte del discorso dopo la cena di Gesù, questo nel Vangelo di San Giovanni, che è l'unico che ci riporta il lungo discorso tenuto dopo l'ultima cena e l'amministrazione della comunione per la prima volta da Gesù ai suoi apostoli. E punto comune tra queste due letture è il paragone che sia Gesù Cristo sia il suo apostolo Pietro fanno tra questa vita e la vita eterna, la vera vita. Partiamo dai paragoni che sono presi da San Pietro, da Gesù nostro Signore, e poi da una santa, per esempio Santa Teresa d'Avila. In una frase che è giustamente nota, Santa Teresa d'Avila dice che la nostra vita in questa terra è paragonabile a una brutta notte in un cattivo albergo. Ebbene, illustra questa frase bene le parole di San Pietro proprio nella lettura di oggi, che inizia con queste parole. Ricorda i primi cristiani che leggevano questo suo scritto che noi siamo advenas et peregrinos sulla terra, cioè siamo stranieri e pellegrini quaggiù, non perché non abbiamo una casa, non perché non abbiamo una patria, ma perché la nostra casa, la nostra patria, non è in questa terra. Uno straniero, quando si trova in un paese che non è il suo, non ha una casa sua, non ha un alloggio suo, e se vuole dormire e rifocillarsi avendo un tetto sopra il capo, deve accontentarsi di una stanza d'albergo. Questa stanza d'albergo può essere più o meno povera oppure lussuosa, ma anche la più bella sarà sempre una stanza d'albergo alla quale lui si sentirà estraneo, perché non è casa sua, non è la sua patria. E verso questa stanza d'albergo, verso questo albergo, il pellegrino, il viaggiatore, cioè, e lo straniero, quello che non è a casa sua, non accorderà un interesse particolare. A che scopo? A mobiliare, abbellire, arricchire la stanza di un'altra persona. Il proprietario non sono io, è l'albergatore. A che scopo preparare questa stanza per una permanenza duratura quando tra un giorno, poche ore, un giorno, una settimana, un mese me ne dovrò andare via e questa stanza sarà occupata da altre persone, come so benissimo che prima di me tantissime altre persone l'hanno abitata. Ebbene, la nostra vita sulla terra è la stessa cosa. Siamo stranieri qua giù. La cosa non ci convince molto, perché siamo nati qui e abbiamo conosciuto solo questa vita e questa terra. Eppure è vero, siamo stranieri perché non siamo fatti per qui, non siamo fatti per stare qua giù. Tant'è vero che tanti sono stati qui prima di noi e tanti verranno qui dopo di noi al nostro posto, come in quella cattiva stanza di un cattivo albergo di cui parla Santa Teresa d'Avila. Quindi noi ci troviamo sulla terra in maniera provvisoria, in cammino e in marcia verso un'altra vita, un'altra patria, un'altra casa, di cui ci parla Gesù proprio nel discorso dopo la cena, in un altro tratto, non quello che abbiamo letto. Vi sono molte dimore, dice Gesù, nella casa del Padre mio, e io vado a prepararvi un posto affinché là dove sono io, lì siate anche voi. Appunto nel discorso dopo la cena, Cristo, per esprimere la medesima verità, usa un altro paragone, che è un paragone molto umano, molto toccante, molto facile da capire, che è quello della madre, della giovane donna che sta per diventare madre e che è nei dolori del parto. Con tanta umanità il Signore dice: la donna, quando deve mettere alla luce un figlio, è nel dolore, ma subito dopo la sua gioia è così grande perché un uomo è venuto al mondo che dimentica ogni dolore. Anzi, possiamo dire che la madre che è nel dolore, nello stesso momento in cui patisce, di già però nasce nel suo cuore una gioia che cresce ancora di più, perché è vero che da un lato soffre, ma dall'altro però di già gli riempie il cuore di gioia il pensiero che tra poco potrà stringere al suo seno il suo bambino che lei ama proprio con la forza della natura, in maniera così naturale, così viva e così spontanea. Ecco, questo fatto tratto dalla nostra umanità, almeno quella femminile evidentemente, ma anche un altro che se ne rende conto lo può capire evidentemente, questo fatto illustra una verità più profonda, perché Gesù lo spiega e dice: così siete voi, il mondo adesso è nella gioia e voi invece nella tristezza, ma in breve sarà il contrario e voi sarete nella gioia, e questa gioia nessuno ve la potrà più togliere. Ecco la grande differenza tra la vera gioia, la vera felicità, che è quella che Dio solo può dare all'uomo, e tutte le altre gioie e le felicità degli uomini e del mondo. La prima, quella che da Dio, nessuno ce la potrà togliere, mentre invece tutte le altre, quelle che vengono dal mondo, primo sono ingannevoli e secondo sono effimere, cioè finiscono subito, in un attimo, appunto come la stanza d'albergo, una dimora provvisoria per pochi giorni o per poche ore, e così allo stesso modo le cose di questo tempo, di questa vita, passano subito, deludono già qua giù, ma se anche non deludessero, dobbiamo abbandonarle tutte con la certezza più assoluta, non c'è questo proposito alcun dubbio. Queste parole di Gesù sono un eco anche di quelle che aveva pronunciato prima nelle famose beatitudini. Voi sapete il discorso della montagna, che è un po' una sorta di programma del Signore che colpisce, proprio perché Gesù rivolta totalmente il nostro modo di concepire le cose. Cristo chiama beati, quindi felici, i poveri, gli assetati, gli affamati, i perseguitati, i puri e coloro che piangono, mentre invece tutti gli altri, quelli che invece sono colmati di ogni bene, di abbondanza e ridono, eccetera, dice guai a voi, perché oltre alle beatitudini ci sono i guai, ve vobis, guai a voi che ridete adesso, guai a voi, eccetera. Perché? Perché tutto sarà ribaltato, tutto cambierà. Voi siete beati, voi che piangete, dice Gesù, perché sarete consolati. E al contrario, guai a voi che ridete adesso, perché piangerete. Infatti, come diceva già il libro della Sapienza, gli uomini di questo mondo, gli uomini mondani, giunti alla fine della vita e al giudizio, diranno ergo erravimus avia veritatis. Quindi ci siamo sbagliati completamente. Noi pensavamo che la loro vita, quella dei giusti, dei santi, degli uomini di Dio, era un'insania, una follia, un delirio, e che la loro fine era senza onore. Ed ecco invece, ecco che loro sono contati tra i figli di Dio, e invece noi abbiamo perso ogni cosa. Questa è la realtà. Ma molte persone dicono sarà anche così, ma intanto siamo sulla terra. Questo cambiamento, se ci sarà, sarà nel futuro, in un tempo lontano. Mentre invece io per ora sono qui, e quindi finché dura mi voglio godere i beni e i piaceri di questo mondo. È per questo che Gesù precisa e dice ancora un poco non mi vedrete, ancora un poco mi vedrete di nuovo, perché vado al Padre, ancora un poco. E Sant'Agostino, nel commentare questa parola modicum, ancora un poco, dice come può chiamare ancora un poco un tempo che a noi invece sembra così lungo prima che lui ritorni, prima che lui si mostri a noi? Ebbene, risponde il santo dicendo a noi sembra lungo questo tempo perché lo stiamo ancora vivendo, ma quando esso finirà ci sembrerà brevissimo. Questa è l'esperienza di tutti gli uomini. Chiedete ad un ragazzo, a un giovane di 15 anni, un adolescente, ebbene naturalmente è normalissimo, lui non pensa certamente alla fine di questa vita, pensa solamente alla vita di qua giù, gli sembra di avere tutto in mano e che la sua vita non debba finire mai, e poi invece magari invece è già arrivato l'ultimo giorno della sua esistenza, chi lo sa? Ma se anche dovesse campare 100 anni, allora gli dice beh, se devo campare 100 anni ho ancora 90 anni di vita davanti a me, cosa devo pensare all'eternità? Interrogate invece quella persona anziana che è già arrivata alla fine di questa sua vita. Non è stato forse anche lui un bambino? Non è stato forse anche lui adolescente? Non ha creduto anche lui un attimo fa, così gli sembra, di avere ancora tutta la vita davanti? E invece ecco che si ritrova già alla fine. Quanto ci ha messo? Un attimo, un niente. Io stesso, se ripenso, mi sembra impossibile, ma come fino a poco fa, magari ero già qui in questa chiesetta, avevo 20 anni, 25 anni di meno, e adesso quanto tempo è passato? Un attimo, un secondo, mi sembra ieri, non me ne sono neanche accorto. Ed è così per la nostra esistenza. Crediamo che questa stanza d'albergo debba essere la nostra ultima dimora, che noi qui ci dobbiamo stare per sempre, e non è così. Compiamo la sciocchezza di lavorare per abbellirla quando invece domani mattina ce ne dobbiamo andare. Allora cerchiamo di pensare all'eternità e di pensare che le pene di questa vita, beati voi che piangete perché sarete consolati, sono un segno dell'amore di Dio per noi. Sono un segno che il Signore ci vuole sulla via della gioia infinita, della salvezza eterna. Perché? Perché fa sì che noi gli assomigliamo come la donna che deve soffrire i dolori del parto se poi vuole stringere il suo bambino, come Gesù Cristo stesso, come dice l'alleluia della messa di oggi, o portebat pati Christum, era necessario che Cristo soffrisse per poi entrare nella sua gloria. Se noi non passiamo attraverso questa via del patimento, non potremo entrare nella gloria, perché patire vuol dire amare, manifestare il nostro amore, fare qualcosa per Gesù, lavorare per meritarci il paradiso. Ma qualcuno ancora dirà: ma è proprio necessario che noi si patisca ora per un premio futuro, mentre invece gli uomini del mondo si rallegrano oggi e poi dopo invece avranno un castigo per l'eternità? È proprio necessario che sia così? In realtà, vedete, cari amici, tutti abbiamo da patire qualcosa nella vita, tutti, non solo i buoni, ma anche i cattivi. Non si creda che chi segue il mondo, che chi fugge dalla croce, abbia davanti a sé una vita tutta di gioie e tutta di felicità. Non è assolutamente così. Anzi, è vero il contrario. Come vi ho detto, se riprendiamo l'esempio della donna che diventa mamma, è vero che patisce, ma in fondo il cuore ha già una grande gioia. E questa è la condizione del cristiano. Anche nelle difficoltà della vita ha in fondo al proprio cuore una grande pace, che è la pace dell'amor di Dio, che è la pace di sapere che la propria coscienza è retta, che è la pace di sapere che stiamo andando verso quel momento in cui Gesù ci dirà: entra nella gioia del tuo Signore. Mentre invece coloro che vivono nel mondo, cosa li aspetta? Sono veramente felici? No, è tutto un inganno. Perché il mondo non può essere felice, è una gioia che gli sarà presa, che appena appena gli sembra di toccarla, ecco che svanisce, come gli antichi che quando pensavano di andare negli inferi, gli sembrava di vedere le ombre dei loro cari, ma come li stringevano già subito non pigliavano più nulla, perché erano appunto ombre. E così allo stesso modo sono ombre le cose di questo mondo, che possono solamente illudere ed ingannare. Questa è la profonda verità, e chiunque abbia vissuto un po' di anni lo sa benissimo nell'esperienza della propria vita. Se quindi vogliamo essere veramente felici in questa vita e ancora di più nell'altra, dobbiamo seguire con coraggio la via di Gesù Cristo, che è anche la via della croce, è vero, ma è prima di tutto la via dell'amore. Ed è quindi una via che può colmare il nostro cuore, anzi è l'unica che possa veramente farla. E quindi la domenica di oggi ci faccia già guardare in alto verso l'eternità e non invece ci faccia distrarre nelle cose di qua giù, che appena noi le tocchiamo e le guardiamo e sono già svanite come un sogno che si dimentica al momento del nostro risveglio, di cui non resta più che una vaga memoria. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia.